Buongiorno Manera, non mollare, sei il baluardo dell'antiimperialismo americano. Avanti tutta!
Uno, nessuno, cento Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
Tra l'altro io stavo mandando praticamente in ricognizione qualcuno nella zona piazzale Udine alla ricerca di Leonardo Manera. Oggi ho detto, oggi mi metto in mente, lo andiamo a ricercare, perché chissà se è ancora vivo, chissà se è con noi, chissà... Ed è spuntato come un fungo porcino.
Sì, e me ne sono già pentito, perché ho scoperto che voi mi avete canzonato, tu e anche Elisabetta Fusconi.
Perché?
Perché mi avete detto che eravate guariti.
Siamo guariti,
e invece,
siamo
mai stati malati. No, tu hai dei colpi di tosse di continuo e anche la voce è bravo, continua così. Vabbè, che io dopo devo lavorare.
Ma senti,
è
una
giro.
Tosse secca normale.
E hai la voce ancora costipata, sei ancora costipato.
Io devo lavorare in giro.
E anche quell'altra, Elisabetta Fusconi, anche lei si vede che non è ancora guarita.
Cioè, io devo lavorare,
quindi,
hai detto, e
sì,
quell'altra.
Perché domani
poi
sera sono a San Donato e sabato a Mortara. Quindi, se a causa vostra io avessi dei problemi di costipazione di voce, farò causa a Radio 24, perché mi avete appunto detto delle bugie.
Cioè, se dovessi saltare per esempio la serata di sabato a Mortara, sarebbe un problema, insomma.
Sarebbe un problema, ma voi queste cose non le capite, perché voi non avete questo tipo di attività. Venite qui.
Ma noi non lavoriamo, no?
Ma è un altro tipo di lavoro. E purtroppo io non è che posso mettermi in malattia come ha fatto qui la signora Fusconi l'altra settimana.
E vabbè.
Sono obbligato per forza.
Già,
devo andare.
Anche la signora Fusconi c'è anche un senso di disprezzo. Babbo, vuoi entrare poi in onda, giusto? No, ma solo per non, senza,
guarda,
tossire,
io vado a
senza tossire
dallo studio qui accanto, gentilmente, se è possibile.
Senza tossire, però magari gli dici qualcosa anche faccia a faccia, oserei
in
dire.
In più anche un'infiammazione al nervo sciatico che mi
sei caduto dalle scale.
Sono caduto dalle scale il 4 di gennaio, è arrivata anche lei. Ecco.
È arrivata la signora Fusconi.
Come anche lei. Hai una voce un po' raffreddata, effettivamente.
Sì,
ma
allora, Leo.
Ma veramente, cioè, come loro si divertono così, io dopo sono bloccato, non posso lavorare.
Non è che ci stiamo divertendo.
È venuto raffreddore, quello che è, certo.
Intanto
loro sono
io
contenti.
Mi aspettavo una tua
visita. Senti che voce,
senti,
però.
Ma
sei
mi aspettavo una tua visita i giorni scorsi, che mi portassi un mazzo di fiori, non so, una tisana,
guarda,
un qualcosa, un pensiero
gentile.
Umore,
me ne vado subito. Trasmetto dall'auto, guarda.
Io sto un attimo qua a tossire, un attimino. In questo spazio chiuso, e poi dopo
così,
vado via.
Bravi, divertitevi così.
Si sta arrabbiando, attenzione, c'è Pietro la corte in regia, si sta arrabbiando, ufficiale.
Leo, siamo in un mondo in cui c'è una comune di bacilli, è così, è la comunione dei bacilli,
il tempo
dei batteri,
del Covid, possiamo...
Vabbè.
Niente, amareggiato.
Se io dopo devo lavorare, mi va via la voce.
Ma anche adesso stai lavorando.
Sì, ma la cosa qua non devo tenere la voce in maschera.
Invece
come si dice?
A Mortara,
tu dimostrerai quanto sei bravo, sì, lavorando anche con una componente di batteri in corpo di un certo tipo.
Già,
ecco. Ci senti già costipato?
Ma più che amareggiato, sono proprio
arrabbiato.
Sì. Io sento che stai impallidendo, secondo me ti stai già ammalando.
Quanto mai sono venuto stamattina?
Vai, esci, perché
vabbè,
sennò...
buona giornata.
Se no, finisce
via
male. Sì, sì, sì. Salutiamo Pietro la corte in regia, Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti e appunto Elisabetta Costipata Fusconi.
Ben ritrovati.
Grazie.
Compagnuccio Milan.
Eccoci qua. No, Oggi poi parleremo di questioni molto rilevanti, nello specifico il tema della tregua annunciata e chissà, siamo a un passo nella striscia di Gaza. Vedremo, parleremo di questo. Però, Leonardo, io sono stato colto da risate anche a livello di risate isteriche nel leggere le notizie oggi sui giornali, sulle quali si esercita anche Michele Serra sulla Macca di Repubblica, Filippo Ceccarelli uno straordinario pezzo sempre su Repubblica, altri giornali su il falconiere, o meglio l'ex falconiere della Lazio, sai quello che fa volare l'aquila all'inizio delle partite della Lazio. Che cosa ha fatto? Ha fatto un'operazione al pene, mettendosi una protesi, non entriamo nei particolari, non lo so, ha fatto un'operazione. Solo che ha avuto, per il presidente della Lazio lo titola, malagurata idea di farsi fotografarsi nel lettino operatorio insieme all'urologo con tanto di pene in vista, cioè dicendo orgoglioso di questa sua nuova...
Ma com'era? Era eretto era...
Devo confessare che non ho visto la foto integrale, i giornali non l'hanno pubblicata, cioè tutto orgoglioso, la nuova protesi, eccetera. Lotito, che sentiamo uscito dal Parlamento, perché è parlamentare.
Qua è finita che abbiamo rescisso il contratto.
La causa?
Come la causa? Violazione del codice etico, sia per lui che per il medico.
Anche il medico, perché? Quindi questa è la notizia, anche il medico viene allontanato. E l'Aquila adesso?
E l'Aquila lo vedremo adesso. Troveremo le soluzioni.
Si troverà un'altra Aquila?
Si fa come sempre fatto, no? Nella vita tutti utili e nessuno indispensabile.
Mi sembra che anche il giornalista non riesca a non ridere. Licenziati in tronco il falconiere, l'urologo e anche l'aquila.
Per me è un errore, io lo capisco il falconiere, lo capisco, lo comprendo e sono anche dalla sua parte. Perché quella parte del corpo per gli uomini e poi l'altra parte per le donne è una parte così identificativa che ti qualifica come persona, che anche è uno
ho
dei
capito,
pochi
ma perché devi
stimoli che hai nella vita. E siccome probabilmente quel signore ha sofferto a lungo a causa dei problemi che aveva in precedenza, quando finalmente ha potuto risolvere attraverso una protesi questi suoi problemi, ha voluto mostrare al mondo intero la sua felicità.
Sì, va bene.
E licenziarlo è un grosso atto. Secondo me sì, è proprio sbagliato, è quasi discriminatorio nei suoi confronti. Dispiace.
Michele
Serra. Io sto dalla parte del falconiere.
E dell'aquila, poi l'aquila è stata licenziata, poverina l'aquila, proprio non c'entra
nulla. A causa
nulla.
Di un altro uccello, tra l'altro, diciamo. Comunque, vabbè.
Vedi che mi continui a far ridere sulla notizia che mi sembra... vabbè. Michele Serra scrive i martiri della rete sulla Macca. Un giorno o l'altro si dovrà stilare l'elenco interminabile dei martiri della rete. L'esercito di persone che si sono rovinate o immolate o comunque messe in impicci seri per non aver saputo resistere alla tentazione di postare qualcosa. E si chiede perché abbia sentito il bisogno di illustrare online la sua operazione di irrobustimento del pene, come possa venire in mente di zoomare sulle proprie protesi se non sei un attore porno, è una di quelle cose che non riesco a capire.
Io gliel'ho spiegato, perché probabilmente è una parte così importante, è inutile negarlo, per la vita di ciascun uomo, che quando puoi risolvere i tuoi problemi vuoi mostrare al mondo intero quello che adesso sei riuscito a migliorare, diciamo così.
Ci sottolineo anche una celeberrima canzone di Elio e le Storie Tese, insomma, va dedicata però quella appunto a John Holmes. Esatto, una vita ha sofferto le pene per colpa del pene. Va bene, mi sembrava la notizia del giorno. Cioè quella
Ma chi se ne frega?
Vabbè, ma strappa un sorriso, insomma, siamo qua, adesso parliamo di cose ben più importanti, ma certo. Vabbè, niente.
Ma invece secondo me è una notizia che interessa a tutti, anzi è una buona notizia per gli uomini, devo dire, perché se attraverso una protesi, quanti anni ha, signore?
Così a naso e a vista sui 60 anni,
insomma, è una buona notizia. Vuol dire che tra protesi, aiuti farmacologici, eccetera, si può immaginare di andare avanti per un po', da vecchi anche.
Vabbè. Dai, dai, parliamo di questioni molto, molto più serie e vogliamo parlare, tornare a parlare della questione delle relazioni internazionali, o meglio della guerra, delle guerre e della guerra nello specifico di quello che succede in Medio Oriente. Allora, c'è o no questa tregua? Tregua nella guerra, tregua che dovrebbe portare a una serie di accordi con rilascio da parte di alcuni ostaggi da parte di Hamas e rilascio da parte di Israele di alcuni ben di più numericamente detenuti palestinesi. Certo, in una situazione di disperazione, di guerra, di distruzione, ci appigliamo a questa piccola luce nella crepa. Non lo so se dobbiamo fare così, lo chiediamo a Ugo Tramballi, per tanti anni inviato, ora editorialista di Sole 24 Ore, consigliere ISPI. Ugo, buongiorno e ben trovato. Grazie di essere
buongiorno, con noi. Grazie per l'invito.
Allora, intanto c'è o no questa tregua? Perché è annunciata, siamo sempre a un passo, ma...
È difficile da dire, questa è la guerra più lunga della storia di Israele dopo la guerra di indipendenza del 1948, quindi è difficile dirlo, ci sono troppi problemi, troppe questioni da risolvere, e soprattutto la grande questione da risolvere è quella se deve essere solamente una tregua come vuole Israele o deve essere invece la fine del conflitto come vuole Hamas. Questo è l'elemento fondamentale al quale ancora non si è arrivato.
Non si capisce.
Però sì, diciamo che in tutti questi tentativi di questi quasi 16 mesi, questo forse è quello più consistente. E forse la ragione principale non dipende dalla questione interna del conflitto, ma dipende da una questione esterna, cioè l'elezione di Donald Trump e l'imminente entrata e ritorno alla Casa Bianca del primo presidente degli Stati Uniti pregiudicato, come possiamo dire.
Sì, perché su questo ci si interroga molto. Ovviamente Blinken, segretario di Stato americano uscente, in qualche modo si vuole intestare, no, in queste ultime ore prima del 20 gennaio una sorta di tregua, però molti, come tu sottolinei, dici forse è l'arrivo di Donald Trump, che ha sempre giurato io sistemo le cose in 448, il vero motivo. Fatto sta
Non è la prima volta che questo succede. Quando ci fu appunto in Iran il famoso sequestro dei diplomatici americani, Jimmy Carter era un passo da raggiungere la loro liberazione, mentre invece tutto questo venne sospeso, e pochi giorni dopo l'elezione di Ronald Reagan gli ostaggi vennero liberati. Ecco, c'è sempre questa battaglia, ma quello che questa volta è incomprensibile è questa capacità di Trump, indipendentemente dalle sue palesi incapacità di politica estera, tutte le esternazioni che ha fatto: conquisteremo la Groenlandia, conquisteremo il Canada, eccetera, questa capacità, come una specie di retaumaturgo, di senza muovere un dito, di far credere alla gente, cioè c'è questa corsa a cercare di tenersi buono questo prossimo presidente, che appunto è totalmente incontrollabile. E quindi questo è un dato di fatto, ma non solo. Improvvisamente si è ricominciato, dopo l'elezione, la vittoria di Donald Trump, si è ricominciato a parlare di processo di pace perfino in Ucraina, in tanti altri problemi, in tanti altri conflitti. E questo è il primo elemento. Il secondo elemento è che oramai Bibi Netanyahu è molto forte, nel senso che non è più, il suo consenso popolare dentro Israele non è più ai minimi come fino a qualche mese fa, dopo la vittoria soprattutto su Hezbollah in Libano, dopo il degradamento dell'Iran, che oramai ha una mano davanti e l'altra di dietro dal punto di vista militare. E quindi Bibi Netanyahu può anche liberarsi di questi orribili personaggi con i quali sta governando, sono degli autentici razzisti, antisemiti, se consideriamo che anche i palestinesi, come gli ebrei, sono semiti. E quindi Bibi Netanyahu potrebbe anche liberarsi di queste persone, fare l'accordo, ma questi non vogliono fare l'accordo su Gaza, nessun genere di accordo, perché per loro Gaza deve essere semplicemente riconquistata e ricolonizzata. Ci sono dei fatti nuovi che possono permettere di pensare che questa volta ci avviciniamo, però ripeto, io non scommetterei.
No, no, 50 ma è chiaro.
Euro.
Poi magari è un accordo per arrivare a uno scambio. Si parla soprattutto di subito. Israele vorrebbe le soldatesse israeliane che erano al confine tra Gaza e Israele come osservatrici. E che appunto dovrebbe essere le prime liberate, per ognuno di queste credo 50 palestinesi, no? Dovrebbero essere
sì,
liberate.
Ma, questi sono ma i dettagli. Tutto questo può avvenire solamente se c'è un cessate il fuoco.
Sì, chiaro.
E allora per gli israeliani il cessate il fuoco deve essere semplicemente quello, per Hamas deve essere l'inizio, alla fine di questo cessate il fuoco dovrebbe, deve esserci la conferma della fine del conflitto. E qui su questo siamo lontanissimi.
Ma il tema sono ancora gli ostaggi? Ormai è cambiato insomma tutta la situazione.
Beh, per gli israeliani sono gli ostaggi, indubbiamente sono gli ostaggi, perché è l'unico punto debole, come dicevo, Bibi Netanyahu in questi mesi si è molto rafforzato come consenso, e questo è l'unico suo punto debole. Israele non ha mai lasciato indietro, vivi o morti che fossero, soldati o civili, non ha mai lasciato indietro la sua gente. E quindi il fatto che oramai da 16 mesi ci siano ostaggi vivi e morti, perché poi è una consuetudine in quella regione, anche gli israeliani hanno palestinesi o Hamas o terroristi morti che tengono in per trattare la liberazione di altri cadaveri. Ecco, fa parte della cultura di guerra di questa regione. Però ecco, questo è l'elemento fondamentale di tutta questa vicenda per quanto riguarda Israele, la liberazione degli ostaggi, e poi invece per la destra, quello che non sono riusciti a fare in 16 mesi, erano promesse di sradicare Hamas da Gaza, ma mentre sono riusciti a sconfiggere Hezbollah nel sud del Libano, Hamas è ancora, non dico viva e vegeta perché è stata colpita pesantemente in questi 16 mesi, però sì, è ancora in grado di lanciare dei razzi e di uccidere dei soldati israeliani.
Poi ci si chiede anche se sono morti molti uomini militanti di Hamas, se l'ideologia di fondo sia stata sradicata. Qualcuno dice che invece questo tipo di guerra portano solo poi ad aumentare l'odio. Ma questo mi permetteva però, Ugo, di farti una domanda sul futuro di Gaza, che in questo momento è della striscia di Gaza, che è, come dire, davvero un discorso da fare un po' più in là. Però gli americani per esempio non vorrebbero più la gestione da parte di Hamas, ma più dall'autorità palestinese, magari con un controllo dell'ONU. Cioè chi dovrebbe, ci sono appunto, come dici tu, estremisti israeliani che dicono no, dovremmo riprendere a noi la striscia di Gaza, è terra israeliana. Insomma, il discorso sul futuro di chi dovrà gestirla prima o poi andrà fatto.
Beh, non solo gli americani, tutto il mondo, devo dire, non vogliono che Hamas governi più, e forse anche probabilmente i palestinesi di Gaza, nel momento in cui potranno essere liberi di dirlo, nel senso, ho molti amici palestinesi
che hanno subito tutta questa situazione,
che sanno perfettamente che è vero che gli israeliani hanno bombardato senza badare di uccidere donne e bambini, ma è anche vero che Hamas si è sempre fatto scudo del suo stesso popolo. Quindi io credo che questo sia un problema fondamentale, e tutti tranne appunto l'attuale governo di Israele vogliono che subentri, ma anche, non so, per esempio i sauditi, i paesi del Golfo, regni di Emirati del Golfo, che sono quelli che avranno i soldi per poter ricostruire Gaza ovviamente in 20-25 anni, ma certamente l'alternativa, cioè ci deve essere un'alternativa a continuo controllo di Hamas o alla rioccupazione dei coloni estremisti israeliani nazionali religiosi, e quindi l'alternativa dovrà essere politica, si dovrà creare. Per esempio Bibi Netanyahu e questo governo hanno fatto di tutto in tutti questi anni per indebolire l'autorità palestinese di Ramallah, la quale non aveva bisogno dell'aiuto israeliano per non valere nulla, però proprio perché l'autorità palestinese di Ramallah aveva sempre riconosciuto il diritto di Israele di esistere, mentre invece questo governo di destra, di estrema destra israeliano, gli faceva comodo avere dei palestinesi come Hamas che dicessero noi vogliamo buttare a mare gli ebrei. Adesso il risultato di tutto questo è questo: il 7 ottobre non è che quel pazzo di Sinwar ha fatto quella follia del 7 ottobre dell'anno scorso semplicemente così per bellezza, l'ha fatto perché è il prodotto malato e perverso di 70 anni, 80 anni, dal 67 da prima, di occupazione israeliana dei territori palestinesi. Quindi bisognerà uscire da questo, perché tutto il mondo è molto complicato oggi, no? c'è la Cina, gli Stati Uniti, la Russia, il Global South, eccetera. Però se c'è una cosa sulla quale tutti sono d'accordo è che da questo conflitto senza fine, dalla quale tutti sono stufi, l'unica soluzione è la ripresa del dialogo per la nascita di uno Stato palestinese.
Sì. Però mi sembra che dopo tutti questi morti la situazione non sia meno intricata. Cioè Israele...
Sì, io vivo a Gerusalemme, vivo esattamente in un quartiere che è a metà fra la Gerusalemme ebraica e la Gerusalemme araba, quindi vivo quotidianamente questo odio che sicuramente dai due popoli che sicuramente è aumentato. Non odiano noi, si odiano fra di loro, e viverci in mezzo è psicologicamente anche molto stressante, però è sempre una questione di condizioni politiche, di quadro politico. Se si crea un quadro politico nel quale ci possono essere delle speranze, quel meccanismo di dialogo a dispetto dell'odio si ripete. Successe a Oslo negli anni 90, dopo la guerra del Golfo si crearono, gli americani furono disponibili, riuscirono a impedire che Israele reagisse, partecipasse, eccetera, e in sostanza si crearono in parole povere le condizioni politiche perché potesse iniziare un processo di pace che poi è finito male, ma era arrivato molto avanti. Ecco, basta che ci siano di nuove nuove condizioni politiche, e a dispetto dell'odio io credo che ci sia la possibilità sempre. Basta avere volontà e poi fantasia politica.
Staremo a vedere. Intanto l'ultima cosa, è tu hai ribadito più volte che il premier israeliano Bibi Netanyahu si è rafforzato. Molti dicevano è sua convenienza, strategia terribile che continui il conflitto, perché una volta che finirà il conflitto gli si presenterà il conto. Invece adesso ci stai dicendo che sono cambiate un po'. Vedete come anche politicamente... possono cambiare le situazioni, no?
Certo, le situazioni in politica non restano mai bloccate, solo le dittature, prima o poi anche le dittature finiscono. Beh, certo, sì, questa era sempre la condizione, cioè tutti sapevamo che Bibi Netanyahu continuava questa guerra senza soluzione, perché continuare la guerra gli permetteva di continuare a stare al potere. Oggi, per questo, è una delle condizioni per cui è giusto avere qualche speranza in più rispetto ai tentativi passati, è proprio questa, cioè dopo la guerra del Libano, Bibi Netanyahu, anche se il merito è più delle forze armate, dello Stato Maggiore delle forze armate, dell'IDF, delle forze armate israeliane, più che politico di Bibi Netanyahu, però è un fatto che è il primo ministro che ha guidato questa vittoria. E quindi adesso le condizioni sono cambiate. In Israele è come più o meno come in Italia, c'è un sistema proporzionale quasi in purezza. A Bibi Netanyahu basta vincere il 25% dei consensi per avere l'incarico del presidente israeliano, per formare un nuovo governo, perché non si arriva mai, cioè in Israele storicamente ci sono sempre governi di coalizione. Quelli che non volevano prima fare il governo con Bibi Netanyahu, i partiti di centro, di centrosinistra, oggi hanno tutte le convenienze per tornare al governo, anche per cacciare questi estremisti che negano, che come dire stanno mettendo in discussione palesemente il fatto che Israele si proclami, e non sempre ha ragione di farlo, di si proclami l'unica democrazia della regione. E poi anche perché oramai bisogna stare al potere, bisogna stare al governo per avere consenso popolare. Se stai fuori, come hanno dimostrato, l'opinione pubblica israeliana li ha quasi interamente dimenticati.
Allora Ugo Tramballi, noi intanto ti ringraziamo e stiamo a vedere, sperando davvero che insomma la pace è molto di là da venire, ma almeno si inizi con una tregua e poi si vedrà. Grazie intanto Ugo Tramballi per essere stato con noi. Andiamo un attimo in pubblicità e poi rientriamo.
Buongiorno Milan.
La passione si sente. Ricordatevelo.
Oh. Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Radio 24.
Questa radio che odio. Smettila.
Why can't you? adesso voi pensate i romanisti che striscioni faranno allo stadio?
Immagino commentasse il falconiere della Lazio, vabbè.
Lo dito al falconiere, ma sei contento di vedermi o hai un'aquila in tasca?
Vabbè, adesso avanti, vedi poi il maschio italico come si sbizzarrisce, vabbè.
Ai, signor ecco. Bracconiere, mi è caduto sì, sull'uccello.
Falconiere, che bracconiere.
Leo, pensavo di venirti a vedere a Mortara. Ma siccome certamente sarai costipato e probabilmente salterà lo spettacolo, è inutile che io venga fin lì. Ciao!
Ricordiamo a Mortara sabato, giusto?
Se riuscirò ad andare a questo punto, sì, perché sì, se mi avete contagiato, chi lo sa.
Mamma mia, fai che non venga neanche contagiato così, perché ce la mena fino a giugno come minimo. Vabbè, questo era un editoriale di un ascoltatore.
Signora Fusconi, gli dia un bel bacio sulla bocca, come dice lui, lo limoni.
Tra l'altro, no, giusto per dire, oggi Filippo Ceccarelli, voglio leggervi solo 5 righe di come inizia l'articolo sulla notizia del falconiere della Lazio, ricordiamo, licenziato da Lotito, il presidente, che ha licenziato anche l'urologo.
Perché... Scusa, ma perché l'urologo lavora sempre per la Lazio?
Sì.
È l'urologo della Lazio.
E quindi il falconiere si è rivolto, ah, tu che fai l'urologo, mi aiuti a fare questa cosa? Certo, come no?
Io invece, guarda, sono molto solidale con questa persona.
Con chi?
Col falconiere?
E anche con l'urologo.
Sì, ma soprattutto il falconiere, perché mettere così in piazza le proprie difficoltà e dopo la soluzione dei problemi è una cosa apprezzabile. Io l'avrei promosso.
Va bene. Filippo Ceccarelli racconta su Repubblica, inizia così: ci sono storie che a raccontarle non ci si crede, tanto sono dense di simboli e insieme così buffe che a un certo punto l'elemento comico incespica, barcolla, si schianta per cedere il passo a una malinconica riflessione su questo tempo, anch'esso come minimo piuttosto complicato, e poi inizia a raccontare la storia. Io già queste 5 prime righe ridevo come un matto. Va bene. Allora, sparigliamo le carte. Ma sì, ma perché no? È il momento di un bel monologo di Manera, di Maneriana Manera.
Allora ti avviso però che i prossimi giorni porterò il computer ad aggiustare.
Ma hai avuto tutte le vacanze di Natale?
Sì, ma erano chiusi.
Ma
i
non è vero,
di
il computer di mio figlio si è rotto, l'ho portato il 4 gennaio, il 7 me l'ha ridato. Comunque. Anche all'Epifania mi hanno chiamato dicendo: guarda, sono aperto. Ho detto: no, guarda, sto aspettando la Befana.
Porterò
oggi
il computer
aperto
a sistemare, quindi fino a quando poi non me lo ridaranno, non potrò scrivere niente.
Ti diamo un computer aziendale. Sta allargando le braccia.
Io ho avvisato, poi non ditemi che non l'avevo detto. Cioè.
Ma è una vergogna questa.
Ho trovato un posto come lo dovrebbe sistemare, però...
Puoi scrivere a penna, peraltro.
No, non sono più abituato. Mi hanno detto, non sappiamo quanto ci vorrà. Quindi... Io ho avvisato.
Vabbè, forse l'ultimo monologo.
L'ultimo,
per
no, perché ho
mesi e mesi e mesi.
Vabbè. Uno dei temi all'ordine del giorno per la politica è lo sblocco o meno del limite dei 2 mandati per i governatori regionali. Questione che coinvolge alcuni noti personaggi da nord a sud, da Zaia in Veneto già al 3° mandato e poi invece De Luca in Campania. Ieri ho letto appunto lo sfogo di Zaia che lamentava il fatto che questo limite venga sostenuto da chi magari è in Parlamento da 30 anni, diceva lui. Io credo che invece il limite di 2 mandati per i governatori dovrebbe essere una liberazione per permettere ai governatori di vivere anche altre vite. Sono persone, immagino, che ormai non hanno problemi economici e potrebbero dedicarsi ad altro. I comuni mortali, quelli che non possono scegliere, sono obbligati di solito a fare la stessa vita per sempre, sia pure con qualche variazione, ma io credo che non ci sia condanna peggiore. Viene assunto magari in un'azienda a 25 anni e poi rimani lì col sorriso sulle labbra, la morte nel cuore, fino a 65, 67, 92, ricevendo poi forse alla fine una medaglietta in peltro con sopra scritto un bel grazie, magari anche col tuo nome sbagliato. Chi può invece dovrebbe essere felice che ci sia un limite imposto per legge, tu non ce la fai a smettere perché ormai per te rivestire quel ruolo è diventato una specie di droga, perché ti sei troppo affezionato al potere, perché c'è quel sottile piacere che ormai ti fa conoscere ogni angolo di quella vellutata poltrona. Grazie a Dio c'è una legge che ti impedisce di andare avanti, che ti impedisce di ripetere te stesso all'infinito. Hai già portato termine due mandati, hai già partecipato a 1000 iniziative, firmato centinaia di proposte di legge, hai già preso parte a migliaia di cene da catering, accumulando anche non poco colesterolo nel sangue, e finalmente la legge ti pone un limite e tu non ne vuoi approfittare. Allora forse non immagini quanto potrebbe essere gustosa la vita anche al di fuori di quelle stanze del potere, e invece no. Ti incaponesci a volerci essere ancora a tutti i costi, in una specie di coazione a ripetere. Della tua stanza di governatore conosci ormai ogni angoletto, ogni centimetro di muro scrostato e quella parte di tappezzeria che andrebbe risistemata, quel quadro sopra scrivania che hai fatto mettere 10 anni fa, nel momento del tuo insediamento, quella poltrona che ha ricevuto il tuo culo per magari 2 lustri, magari 3. E tu invece di desiderare altro, invece di voler scappare da quelle stanze, faresti di tutto per rimanere lì, per sempre, forse fino al momento dell'estrema unzione. Cosa bisogna pensare di persone che hanno questa attitudine? Cosa bisogna pensare di noi umani che ci comportiamo così? Fuori ci sono barche a vela, giornate ventose o anche solo quartieri inesplorati senza nemmeno dover prendere l'aereo e tutto il resto che non sto qui a elencare. Bisogna avere il coraggio di cambiare, di smettere prima che sia tardi. Platini, che era Platini e non Balotelli, smise di giocare a pallone a poco più di 30 anni perché si era stancato, perché sapeva che nella vita c'era anche altro da fare. E noi stiamo qui a parlare del limite dei 2 o 3 mandati. Pensate quanto sudore, quante lotte, quante discussioni per arrivare magari all'ennesimo mandato e poter posare il fondo schiena ancora sulla stessa poltrona ancora per altri 5 anni, come se fosse una grande vittoria. Magari tra 20, 50, 1000 anni, quando sarà il momento, ci sarà scritto come nota di merito anche sul loro necrologio: fu felice di essere arrivato al 10° mandato.
Eccoci, vedi. Perché ce l'hai con Balotelli, tra l'altro? È brutto, è spiacevole.
No, proprio detto tu. Che perfino...
proprio tu.
Perfino Platini.
Quoi tu, ti direbbe Balotelli se sapesse
perfino
il significato.
Perfino Platini non portò tutto fino allo sfinimento. Non so se lui smise
ma
32...
Ma anche per infortunio, però.
No. Sì, no. Ho letto un dialogo tra Platini e Paolo Rossi in cui lo spiegava i motivi.
Ma aveva il problema al tendine d'Achille.
Sì,
comunque.
Ma si era stufato. Aveva capito che a un certo punto hai già dato in quel settore.
Quindi
della
Platini
vita.
È un precursore della filosofia della Balo Filosofi.
Certo,
non mischiamo veramente il sacco col profano.
È così, si era stufato Platini.
No. Ma va bene, dai, è il momento del traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like so much in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep?
Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow when I play it on repeat.
Allora, alle 9.47 minuti ha fatto scalpore, e sui giornali ci sono stati molti commenti da ieri, la vicenda della condanna a 30 anni, ma non all'ergastolo, di una persona che ha ucciso moglie e figlia. Era il 13 giugno 2022, perché quello che ha fatto scalpore nella motivazione della condanna, ripeto, a 30 anni e non all'ergastolo, e sono queste parole: in ragione, il duplice omicidio, della comprensibilità umana dei motivi che hanno spinto l'autore a commettere il fatto reato. Noi, come sempre premessa, non è che rifacciamo il processo, non abbiamo seguito le varie udienze del processo, ma qualche considerazione con Teresa Manente, avvocata responsabile dell'ufficio legale Differenza Donna, si possono fare. Buongiorno, buongiorno avvocata Manente.
Buongiorno, grazie. Buongiorno a voi e grazie.
Allora, ripetiamo, intanto la condanna a 30 anni è una condanna pesante, però certo non sono scattate le aggravanti, per questo è stato escluso l'ergastolo. Cosa ha fatto più rabbia? Le parole, queste parole che ho citato dalla motivazione della condanna, oppure la vicenda in sé?
Guardi, è una sentenza che a leggere quelle parole scritte nella sentenza fanno davvero pensare che ancora siamo in una cultura che porta avanti valori diciamo patriarcali, perché è una sentenza che sottovaluta in maniera veramente inaccettabile le dichiarazioni della donna che ha fatto una rappresentazione nel 2021 dei gravissimi fatti di violenza che lei subiva da parte di quest'uomo, violenze fisiche, violenze psicologiche, violenze sessuali, controlli ossessivi. Questa donna non poteva uscire da casa, era in una situazione di subordinazione totale. Ci sono stati 7-8 interventi in un anno da parte delle forze dell'ordine in quella casa, eppure si parla di litigi, di relazione disfunzionale, non si è tenuto assolutamente conto di quello che la donna aveva denunciato.
Però lei dice così,
la motivazione,
però...
l'aspetti, sì. La motivazione del blackout, sì, che sì, giustificherebbe, no? Poi è quel vecchio raptus di cui si parlava 20 anni fa, no? Che non esiste mai in
infatti
questi tipi di violenza.
I giudici ecco, mi scusi, hanno parlato di plausibile un blackout emozionale a fronte, credo, di
emozionale
un litigio
derivante. Ma le motivazioni sono veramente sconcertanti. Quali sono le motivazioni? Le motivazioni sono dettate dal fatto che lui non poteva reggere la situazione, sì, perché doveva lasciare casa di sua proprietà a seguito della richiesta di separazione della donna, doveva lasciare la casa di sua proprietà a questa donna, questa proprietà, questa casa che poi in cui lei avrebbe potuto far entrare un altro uomo e che alla sua morte quella casa poteva non essere più di suo figlio, cioè una proprietà assoluta, un dominio di quest'uomo che non solo è proprietario della vita di questa donna e della libertà di autodeterminazione della donna di chiudere una relazione che la voleva subordinata e soggiogata a lui, ma anche la proprietà della casa in cui lei viveva.
Le chiedo,
è veramente,
avvocata,
una motivazione incomprensibile, sì, se non la consideriamo alla luce di quelli che sono, no, quei le caratteristiche di una struttura patriarcale. Quindi,
però, avvocata, sono giudici quelli che hanno stabilito.
Sono giudici che non hanno valutato, alla luce di quelle che sono anche le norme di diritto internazionale, mi riferisco alla Convenzione di Istanbul, mi riferisco alla CEDU, alla direttiva ultima numero 24 che proprio specifica sulla lotta alla violenza maschile nei confronti delle donne, non hanno considerato la cultura che sottende questi tipi di crimini.
E infatti se ne è nata
quindi mancata
formazione,
mancata specializzazione. Certo,
vabbè, e poi ci sarà, immagino, adesso io non so, la vicenda giudiziaria credo non sia finita, quindi,
no,
vabbè,
assolutamente, assolutamente, assolutamente non è finita, non, anche in considerazione della richiesta che aveva fatto la procura dell'ergastolo e anche quel capo di imputazione.
Lei è d'accordo, anche la ministra Roccella è intervenuta dicendo non è tanto la combinazione della pena, non l'entità, che comunque 30 anni sono 30 anni.
Certo, poi, senso, quell'uomo ma è di età avanzata,
sì,
anche, quindi
a 70
sostanzialmente.
Anni, a 70 anni. Ma le
certo.
valutazioni che sono...
Sì,
cioè,
le
argomentazioni, è questa più che l'entità della pena che vi fa arrabbiare?
Sì, no, arrabbiare ci fa pensare a come questa cultura che sottende, una cultura che vede come naturale il dominio maschile sulla vita di una donna, il potere maschile sulla vita di una donna, vede come questa cultura
ancora c'è,
questi pregiudizi che sono poi i pregiudizi che sono poi l'ostacolo maggiore per più grave, l'ostacolo più grave che le donne affrontano quando denunciano la violenza. Basta leggere le dichiarazioni della donna, perché anche la figlia aveva fatto una querela nei confronti di quest'uomo, davano proprio immediatamente conto della pericolosità di quest'uomo, della pericolosità in cui viveva questa donna. Infatti sono state sequestrate delle armi, tantissime armi, ma 7-8 interventi da parte delle forze dell'ordine in quella casa per le aggressioni che lei subiva.
Scusi, in precedenza non era stato sottoposto a misure restrittive?
E questo è sempre uno degli altri grandi problemi.
È la sottovalutazione, sottovalutazione, minimizzazione. Non si capisce che questo è un fenomeno che va affrontato, anche come lo chiede il legislatore, in maniera molto molto specifica, cioè sottende a delle dinamiche gravissime e che sono proprio quelle della imposizione a una scelta di libertà. Quella donna si è ribellata, quella donna ha denunciato più volte, quella donna ha chiamato le forze dell'ordine, quella donna ha chiesto una separazione, aveva quindi ha agito e ha posto in essere tutta una serie di azioni che potevano e dovevano salvaguardare
ma qui
la
c'è sempre il problema che pur essendoci anche le nuove leggi, il codice rosso eccetera, a volte spesso si sente dire di persone che vanno alle forze dell'ordine e dicono finché non si arriva, come dire, a un'esasperazione, non abbiamo gli strumenti, non è così facile intervenire. Ora le leggi ci sono, poi la pratica, la vita reale a volte racconta altro. Comunque la ringraziamo, Teresa Manente, responsabile dell'ufficio legale Differenza Donna, per essere stata con noi. Concludiamo così la prima ora di Uno Nessuno 100 Milan, giornale radio. Certo, no, mi era venuto in mente un'altra cosa sul falconiere, ma te la chiedo dopo.
Cari cittadine e cari cittadini. Voglio ringraziare
uno, nessuno, 100 Milan.
Un punto di riferimento non solo in Italia, ma in Europa, nel mondo. Voglio ringraziare. Grazie.
Lascia qualcosa tra le braccia e non questa distanza che mi sputa in faccia. Se siamo ancora qui ad imparare come illuderci, a preoccuparci della verità, vedrai che poi il tempo non ci tradirà. Sotto un vento di libeccio che dall'Africa soffia lieve su di noi la sua sabbia. Vedrai che riusciremo a dare ancora un nome a tutte le paure che ci fanno tremare, e troveremo il modo per dimenticare la noia, l'abitudine, la delusione. Vedrai che i desideri si riaccenderanno, ricostruiremo il luogo in cui poi vivranno, perché noi siamo l'unica benedizione, l'unica tragedia, l'unica ambizione.
E Milan, ma quando Manera fa pubblicità sulle sue serate, glielo decurtate lo stipendio, no?
Ignorare le difficoltà.
Mortara.
Impareremo anche a comprendere.
Manera, ci vai o no, Mortara? Non farmi venire per niente.
Pensa come ti accolgono sabato.
Vado, mi presenterò comunque.
A Mortara.
Su di noi la sua sabbia. Vedrai che riusciremo a dare ancora un nome a tutte le paure che ci fanno tremare.
Ragazzi, oggi è San Mauro, gradirei gli auguri a me e a tutti Mauro, perché noi siamo al toppè.
Mauro Meazza anche, Mauro Meazza, auguri, auguri.
Siamo l'unica benedizione.
No, dico, la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan, adesso parleremo di altri temi. Mi è rimasta una piccola curiosità indietro sulla storia del falconiere che si è fatto, come dire, la protesi penica, falconiere della Lazio, ex falconiere. Chissà cosa ne pensa.
Ha fatto bene.
Questa è la curiosità.
Certo,
chissà,
quando
Gianni
si fa un intervento di quel tipo che migliora comunque la situazione, sì. Naturalmente, ecco, no, ho cambiato idea. Per un motivo,
attenzione,
parlando, perché ora mi sono reso conto che comunque questo signore si è fatto impiantare un meccanismo che gli consenta di avere maggiore funzionalità sessuale.
Sì, ma non a comando.
Esattamente, ma non ha cambiato il suo pene. Quindi, dal punto di vista estetico,
Vabbè.
Rimane sempre un'immagine discutibile.
Eccolo.
Un conto è se lo fosse fatto mettere, che so, in porcellana. Ecco, in porcellana, magari esteticamente più gradevole, in quel caso la foto sarebbe stata accettabile. Il problema è che lui non ha migliorato l'aspetto estetico. Quindi, caro falconiere, tu puoi anche funzionare meglio a letto, ma rimani sempre nel ghetto dei perdenti, perché dal punto di vista estetico sei sempre discutibile.
Ma perché?
Non credo che i tuoi genitali siano particolarmente apprezzabili dal punto di vista estetico, caro il mio falconiere. Quindi la fotografia era accettabile solo nel caso tu avessi fatto un intervento di altra natura. Potevi venire da me. Lo mettevo appunto di porcellana.
Dove? Ricordiamo dove.
Dove?
Poteva venire da te dove?
Ah, certo.
Da lei, dove?
Ma naturalmente nel mio studio dentro al Duomo. al Duomo di Milano.
Il Duomo.
Quindi, ecco, adesso per i pesi, Milan, sì. Lei non so se ha letto la notizia che verranno aboliti quasi tutti i filtri da Instagram.
Sì, è vero, è
ma
vero.
Pensa che misura contro un disastro, pensa che facce terribili vedremo.
Io, o magari la gente smetterà di pubblicare.
Sarà una disfatta del genere umano. Io, il filtro è l'ultima barriera, l'ultima diga contro la bruttezza umana alla quale noi siamo quotidianamente sottoposti, quindi io sono assolutamente contrario all'abolizione dei filtri. Purtroppo dovevo vedere questo scempio, facce di persone che si presentano.
Le vede già.
Sì, io le vedo, ma cerco di migliorarle. Invece tutti quanti saranno sottoposti a questo scempio. Mi raccomando, cercate almeno di non mettere più fotografie.
Esatto.
Per non danneggiare gli altri, potreste causare degli infarti immediati vedendo le vostre facce reali, persone sgradevoli alla vista, discutibili.
Va bene. Grazie professor Gerry Pannocchia, grazie per questa delucidazione.
Torno nel Duomo.
Sì, torna nel Duomo. Torni nel Duomo.
Nel
Duomo.
Duomo di Milano.
Anch'io parlo così. Va bene, in tutto questo non ho dato il numero di telefono, se volete 800 24 00 24. Altra notizia che campeggia sui giornali ancora, c'è cioè tutto il tema dello scudo. Lo scudo giudiziario che sarebbe allo studio del governo a favore delle forze dell'ordine. Mi hanno colpito due cose. Oggi tutti i giornali dicono che già gli uffici tecnici del Quirinale stanno prendendo contatto con gli uffici legislativi di Palazzo Chigi per capire se esistono dei profili di costituzionalità o incostituzionalità, meglio a questo provvedimento che è allo studio. Devo dire che qualcuno fa notare che era un provvedimento simile stato ipotizzato per i medici al tempo del Covid, quando si pensò in qualche modo di escludere l'avvio di procedimenti penali in presenza di morte legati alla gestione della pandemia. Poi anche questo era naufragato perché, insomma, la legge è uguale per tutti, è un po' difficile che ci possano essere delle categorie tutelate. Oggi leggevo su Repubblica che addirittura anche i sindacati di polizia e carabinieri, di forze dell'ordine, dicono ma non dobbiamo essere considerati sopra la legge, quindi sono un po' perplessi rispetto a questo scudo giudiziario. Comunque è una delle cose di cui si discute e vedremo. Cioè,
mi ha subito scritto un sostenitore.
Esatto, cioè, Leonardo Manera è in ambasce. Dopo il suo monologo sul terzo mandato ti ha scritto infastiditissimo un sostenitore di Zaia dicendo,
ma non ha capito niente del monologo che ho fatto, perché
questo è offensivo e brutto.
Sì, non ha capito niente
perché ecco, quando io dico che gli ascoltatori alcuni sono analfabeti funzionali, cioè ascoltano ma non capiscono, io insulto gli ascoltatori. Questo non ha capito niente.
Perché dice ti sto ascoltando su Radio 24. Bene, questa dalla bene. Quale noi trasmettiamo.
Sì.
Stai cioncionando.
Concionando.
No, lui ha scritto cioncionando.
Vabbè,
l'hai.
Cioncionando
su Zaia senza sapere di quello che parli. I veneti vogliono Zaia per almeno altre 7 legislature.
Vabbè, questo lo stabilisce
d'altra
l'ascoltatore.
Parte anche tu, cioè si riferisce a me. Ti sei fatto un sacco di mandati senza essere eletto.
Non sei tu
a decidere.
Chi ti ha mai eletto per venire qui a Radio 24?
In democrazia dovrebbero decidere gli elettori o no? Secondo te è meglio che decidano i segretari di partito che sono in Parlamento da 8 legislature come Casini? Al che io gli ho risposto: non hai capito niente di quello che ho detto.
È brutto.
Sono loro che dovrebbero rinunciare per godersi altre cose della vita. Questo, ma insomma, a me è inutile dire le cose, tanto poi non si capisce mai.
Come Platini dovrebbe fare. Zaia come Platini, chissà.
Questo piacerà agli elettori di Zaia. Zaia come Platini diranno. C'è una cosa, non è un buon paragone, sicuro.
Va bene, arriva anche il messaggio. Io lo dico sempre: dite a Pannocchia di farsi togliere i polipi dal naso, effettivamente.
Ma lei pensa al suo aspetto estetico. Ti faccio una foto, poi ce la bandi, così abbiamo modo di sorridere. Guarda, per qualche decennio.
Io comunque per 2 ore al giorno di fronte a Pietro la Corte, quindi mi consolo così. Come sa. Va bene, andiamo.
Non rida.
No, in questo caso c'era da ridere, dai. Pietro Russo, vai al traffico.
1, nessuno, 100 Milan.
Italy, sì. May.
E questo era il mitico Zaia quando fece l'invito ai cinesi. Fammelo risentire per un evento, non ricordo. Saluto ai cinesi.
Italy ci mei.
Hanno segnalato che nei negozi di mortare dintorni hanno fatto insetto di pomodori e di uova. Leonardo, io se fossi in te sarei preoccupato. Bravi ragazzi, continuate così.
Guarda, sono abituato a tutto. Ricordo che anni fa c'era un locale di Roma, non so se te l'avevo già detto, si chiamava Alfellini, in zona Piramide, dove c'era una serata, sì, non ricordo più il nome, Lancio Party si chiamava, dove le persone avevano accanto al tavolo un secchio pieno d'acqua e sul tavolo una spugna, no, era un sacchetto pieno di segatura.
Vabbè, ma è quasi, faceva parte del format, quindi
sì, le persone potevano, se il comico non piaceva, potevano immergere il sacchetto pieno di segatura nel secchio e poi tirarlo al comico.
Quanti, com'è finita?
È finita che a volte lo tiravano, ci fu un mio collega che si innervosì, prese una scarpa e la tirò contro quello che gli è, perché l'aveva colpito in faccia il sacchetto di segatura. Lui, certo, si è arrabbiato, ha preso una scarpa e l'ha tirata addosso a quello che gli aveva tirato la segatura.
È finita male. Va bene, adesso parliamo di scuola sotto un aspetto un po' particolare, cioè se volete sicurezza nelle scuole. Oh, ragazzi, noi abbiamo ironizzato, anche se c'è poco da ridere, perché molto spesso raccontiamo che negli Stati Uniti, anche nel podcast That's America, ci sono le scuole con i metal detector, lì addirittura portano le pistole a volte. Però c'è una preside, che è Valeria Pirone, che salutiamo, dirigente scolastica al Marie Curie a Napoli, buongiorno.
Salve, buongiorno. Salve, buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
Benvenuta e grazie di essere qui. Che ha rilanciato in un'intervista al Mattino l'allarme di dire: guardate che ormai ragazzi, molti ragazzi, anche di famiglie insospettabili, lei ha detto, arrivano col coltello, esatto, girano col coltello. E quindi vorrei il metal detector all'entrata della scuola.
Sì.
Ci spieghi, preside?
Allora, intanto diciamo, è uscita questa intervista, ma in realtà di questo argomento ne stiamo parlando più o meno dall'inizio dell'anno scolastico scorso. Se guardiamo l'inizio dell'anno scolastico 23-24 e quindi settembre 2023, ci furono diversi episodi nel napoletano, purtroppo uno anche nella mia scuola, che hanno visto protagonisti dei ragazzini che si sono feriti con appunto dei coltelli. E quindi già da allora io parlai, ho avuto delle interlocuzioni anche diciamo positive con il prefetto di Napoli, proprio perché c'è un allarme, c'è un fenomeno che è veramente molto preoccupante, perché io ho detto settembre 2023, però se leggiamo i giornali di quest'ultimo anno e mezzo sono diversi gli episodi di questa natura.
Ma
e
guardi,
allora,
guardi presidente, ne parlavamo di recente proprio in questa trasmissione con anche il procuratore capo del Tribunale dei Minori di Milano, e che ha detto chiaramente, cioè è una emergenza, l'emergenza dei coltelli con cui girano gli adolescenti è un'emergenza, è innegabile. Cioè...
E poi è un'emergenza ed è un fenomeno tristemente nuovo. Io che ho capelli bianchi in testa, diciamo, non ricordo, diciamo, tipologie analoghe 20 anni fa, 30 anni fa,
vero,
a scuola,
vero,
o quando l'ho frequentata io la scuola. Quindi di fronte a un fenomeno nuovo così allarmante, è chiaro che secondo me vanno presi dei provvedimenti straordinari. È chiaro, non solo il metal detector, ma secondo me anche il metal detector, e se non tutti i giorni, anche una tantum. Insomma, c'è bisogno, sicuramente le scuole devono fare la loro parte in termini di sensibilizzazione, di azioni di natura rieducativa, che è quello che fa la scuola da mandato, no? Mm-hmm. Però purtroppo non basta, perché la scuola questo lo fa, ma non basta. E allora noi ci sentiamo anche molto vulnerabili. Sa, anche la scuola che io dirigo è nella periferia est di Napoli. Sento dalla vostra inflessione dialettale.
Siamo a Milano.
Non siete della zona, ecco, siete un po' lontani. La periferia est di Napoli è una periferia tosta, complessa, è sapere, venire a conoscenza, avere delle evidenze, perché ci sono degli episodi registrati sui giornali di possesso e poi di uso delle armi tra i giovanissimi, ci rende molto vulnerabili. E quindi ecco l'invocazione, diciamo, di
del metal death.
È
una soluzione, dice, è un tampone, ecco, in realtà l'emergenza coltelli purtroppo c'è. Ma come hanno reagito le famiglie? Perché sa che adesso
le famiglie, quando la famiglia c'è va tutto bene, la famiglia reagisce bene, collabora, c'è. Il problema è quando la famiglia non c'è. E noi dobbiamo fare i conti proprio con quei ragazzi che alle spalle hanno delle famiglie, voi per problemi di natura giudiziaria, voi per deprivazione sociale, insomma, non garantiscono una presenza al 100%. E noi è di quelle che ci dobbiamo preoccupare.
Ma le istituzioni, perché lei ha incontrato anche il prefetto, no?
Comunque, certamente, io ho incontrato il prefetto.
Ha detto? Cioè, è possibile questa soluzione?
Diceva che farlo, praticarlo quotidianamente era complicato. Io non ho capito ancora, le dico la verità, l'ho chiesto a più voci, se c'è la possibilità dal punto di vista normativo di dotarlo proprio in maniera sistematica. Questo ancora non mi è stato, diciamo, non ho avuto risposta rispetto a questo. Il prefetto mi ha detto: preside, faremo dei controlli a campione.
Vabbè, ma questo già avviene con la droga, per esempio, ogni tanto.
C'è stato un controllo fuori la mia scuola proprio un paio di mesi fa, ci sono state qualche sorpresina che poi sorpresine non sono. E quindi praticamente. Però solo per la droga, per le armi mi era stato promesso, io lo attendo fiduciosa perché secondo me è necessario.
Sì. Ma senta Presidente, ma questi ragazzi, perché lei li conoscerà, insomma, quelli che portano il coltello, cioè, perché lo porta? Cosa dicono se uno gli chiede perché porta il coltello?
Ci sono varie tipologie. Allora, c'è chi porta il coltello perché diciamo entra nella sua prassi quotidiana, quello è proprio il caso estremo. Poi ci sono la gran parte dei ragazzini che lo porta un po' per emulazione, purtroppo un'altra parte lo porta per difesa personale.
Questo è quello che temevamo, che poi è quello che uno, la difesa personale, ma se non lo sa usare si mette nei guai in maniera peggiore.
Assolutamente. Guardi, io le faccio un caso concreto molto rapidamente. Io ho uno degli alunni che è tolto dalla custodia dei genitori ed è stato affidato ad una comunità familiare perché si è purtroppo macchiato di questo reato, ha accoltellato un altro ragazzo. Un ragazzo bravissimo, veramente bravo a scuola, per bene, educato. Quando io gli ho chiesto perché hai fatto questo, lui mi ha risposto: preside, o lo facevo o lo subivo. E rispetto a questa frase io direi che dobbiamo, insomma, riflettere tutti.
Sì, quando si arriva una frase di questo genere vuol dire. Ne abbiamo già parlato varie volte, Leonardo. Purtroppo molti lo fanno per dire, appunto, altrimenti sei in.
Sì, io credo che, per esempio, rispetto a quando ero adolescente, io, per gli adolescenti di oggi, la percezione di poter. Non so se poi sia vero o no, comunque la percezione c'è di poter essere aggrediti sia maggiore rispetto a.
Assolutamente sì. L'evidenza che poi c'è questo fenomeno e c'è anche la paura, come dice lei, di essere aggrediti, e mi viene testimoniata anche da alcuni genitori che mi dicono che ad esempio il figlio è fuori scuola, come nei corridoi della scuola, e vede compagni che da lontano tirano fuori il coltello e lo esibiscono guardandolo negli occhi, come a dire: stai attento, se no.
Anche solo la minaccia.
E questo avviene fuori scuola, avviene nelle piazze, avviene ovunque, a tutti i livelli. Io questo ci tengo a dirlo perché, la periferia è complicata, però la cosa triste è che avviene a tutti i livelli. Io ho un figlio di 19 anni, credo, spero, diciamo, di essere, diciamo, una madre quantomeno normale, e lui anche mi ha testimoniato che questo fenomeno c'è anche tra i, diciamo, i figli della, di famiglie cosiddette, diciamo, bene, della media borghesia, insomma.
Però sì, è anche un fenomeno al quale è difficile rimediare, cioè come si può fare in modo?
Sì. Allora guardi, sì, no, è chiaro che è difficile, magari avessimo la soluzione, però per me è l'insieme di tante azioni che può dare speranza. E allora, però coordinate, con una regia, no? E quindi, ok, i controlli, gli incontri a scuola, i servizi sociali, le altre agenzie educative del territorio, cioè è la squadra che vince. E quindi coordinare le azioni ci vorrebbe, per me, di fronte a un'emergenza così preoccupante, ci vorrebbe un piano strategico coordinato da una cabina di regia fatta di più azioni. Mm-hmm. Non possiamo fare altro.
Sì, certo, anche perché stare a guardare, come dire, mettere il metal detector a scuola è l'ultimo intervento. Sì, va bene per sequestrare, sì, ma voglio dire, sì, certo, non è risolutivo. È un tentativo per rendere quell'ambiente un pochino più sicuro. Questo sì. Questo,
è uno degli elementi, sì, ne sono tanti, però non si fa nulla poi alla fine.
No, sì. La ringraziamo, Valeria Pirone, grazie per essere stata con noi.
Buona giornata, grazie.
Ricordo preside dell'Istituto Tecnologico Marie Curie, anzi potremmo dire Maria Curie, nata polacca. Io mi piace sempre ricordare le scuole quando sono intitolate, spiegare a chi.
Si studiava
premio
sempre
Nobel per la fisica.
Chi erano i coniugi Curie?
Sì, lei è polacca, poi è andata in Francia, si è sposata con, appunto,
come si chiamava lui?
Pierre Curie.
Sono rimasti insieme felicemente i coniugi Curie.
Che cavolo, ragazzi.
Chissà i coniugi Curie se si amavano. Secondo te sono
nome
stati...
vero di Marie Curie? Maria Solomea Sklodowska.
Deve essere un tipo egoista lei.
Poi Curie. Perché?
Solomea. Allora...
Era più bella la battuta sull'aquila del falconiere, che non vola più.
Allora,
eccolo qua, San Mauro. È arrivato il signor San Mauro.
Mi facevano notare,
Mauro
qualcuno mi ha fatto notare.
E
che...
Santa Debora, perché sopporta Mauro, questo Santa Debora tutti i giorni.
Qualcuno mi ha fatto notare
San Mauro,
che Debora Rosciani si è tagliata i capelli. Oh, questo per lei sarà un grave problema, perché quando hai capelli sporchi non può più fare la coda.
Questo format non lo vuole abbandonare, niente. Non hai ascoltato? Meglio così,
no,
cara
perché
Debora.
Stavo
molto bene, stavo dicendo
perché
semplicemente
perché oltre a trovarmi sempre spento la piattaforma,
sì,
trovo le cuffie sganciate, vabbè, ok.
Ti volevo ricordare che oggi è San Mauro, tu non lo sai.
Lo sapevo perché ce l'ha già segnalato, me l'ha ricordato.
E tutti i giorni è Santa Debora perché sopporti Mauro.
No, dicevo che qualcuno mi ha fatto notare
no,
che
ma non l'aveva ascoltato, non devi dire.
Avendo i capelli corti adesso tagliati, non puoi più fare la coda quando li hai sporchi.
Io qualcuno mi ha fatto io l'ho fatto notare io prima quando stava sbracato,
certo,
lì
non ti ha mica
fuori
detto
prima
come
di entrare
bene,
ma per carità, figurarsi, del cielo, non sia mai
la borsa va.
Da quanto tempo sei sveglio?
E perché continui a chiedermelo?
Perché penso che un po' di caffè ti farebbe bene, a me di sicuro.
Lo vuoi?
Certo! E coffee break, signori!
Ma come?
Stai zitta!
Ma al di là di ogni immaginazione, cazzo, che senso ha? Dove andremo a finire? Se 20 anni fa mi avessi detto che un giorno ci sarebbero stati
Alessandro Milan e Leonardo Manera,
non ti avrei creduto.
Cose dell'altro mondo, la fine è vicina.
Uno, nessuno, 100.000. State ascoltando un programma
Vigliacco e Paraculo.
what you like, what I like. Why can't we both be right?
C'è nessuna emergenza. Se la gente porta coltelli significa che si sente in pericolo, perché ai delinquenti non gliene frega niente, e a quelli bravi ragazzi invece senza coltello ci rimettono sempre.
Buongiorno, chi è la misteriosa signora con cui Leonardo ballava durante lo spettacolo di Seriate?
Manera e champagne. Beh. Allora, le 10 e 38 minuti, siamo qui. Allora, sapete che è uno dei momenti storici del cinema italiano, no? Da Amici miei.
No, guardi, no, non si può mia parcheggiare in il Camposanto, no, non si può.
Sbiriguda, supercazzola prematurata, eh? No, dico prematurata la supercazzola.
Non capisco.
Con scappellamento a destra.
Ah, le appelle. Le sono là, guardi, a destra, là. Ma no, qui no, non si può parlare.
No, volevo dire, occhiello di privilegio come se fosse Antani per lei. Ispettore Tombale.
Ispettore, ma che dici?
Ispettore.
Ispettore.
Con fuochi fatui.
E per quanto tempo sta qua?
Quintana. O setta. Uh-huh. Intanto Trini la confraternita pulitina, ecco.
Una pulitina.
La mitica supercazzola che adesso la Treccani nell'enciclopedia utilizza per spiegare un neologismo politico. Questo credo che sia il significato, ma ce lo spiega Valeria Della Valle, linguista, condirettrice del dizionario Treccani. Buongiorno e benvenuta, grazie di essere
buongiorno,
qui con noi.
Grazie, buongiorno a tutti.
Allora, eccomi. Entra come neologismo politico la supercazzola, vabbè, si sa. Cioè, che cosa spiega la supercazzola?
Dunque spiega, e io a mia volta spiego che naturalmente supercazzola non è entrato nel dizionario della lingua italiana Treccani, ma è stata esaminata questa parola da un illustre linguista che si chiama Manlio Cortelazzo, e che da tempo in treccani.it spiega le parole della neopolitica. E supercazzola, che ci piaccia o no, è entrata non da oggi, ma già da molto tempo nel linguaggio comune in parte, ma soprattutto è utilizzato dai politici quando fanno un po' di spettacolo, diciamo così.
Quando fanno un po' di spettacolo non è male, quando devono dire una frase che un po' allo stile Tognazzi non si capisce molto bene dove vogliono
tipo
andare a parare.
Tipo le prime esternazioni del ministro Giuli, no, per esempio.
Sì, sì, qualcuno aveva detto le esternazioni del ministro Giuli o di altri.
Ma era nato proprio da lì, l'ultima pronuncia di questa parola è stata, anzi Renzi non ha pronunciato la parola ma ha fatto un'allusione per la quale si capiva che si riferiva a quella parola, e quindi a una parola, ecco, aggiungo, il film uscì nel 75, quindi siamo quasi a 50 anni, no? 50 anni fa, quindi tra l'altro per le nuove generazioni è una parola un po' sconosciuta, però sono proprio, incredibilmente, sono proprio i politici a farla rivivere e quindi anche a far nascere una certa curiosità intorno a un termine che i più giovani non conoscono.
Effettivamente questo, i giovani non lo conoscono, o meglio forse lo hanno imparato ultimamente, ma per chi fa parte della nostra generazione vuol dire siamo cresciuti con questo mito di Amici miei, effettivamente.
È vero.
Qualcuno può far notare, ma non si arriva un po' in ritardo, perché effettivamente è del, credo, 75 il primo Amici miei, quindi insomma
Per studiare le parole non c'è mai una scadenza e tra l'altro aggiungo, questo lo dico come linguista, insomma la parola è stata già presa in considerazione da chi studia le parole nuove. In questo caso Manlio Cortelazzo, che è accademico della Crusca e linguista, ne ha fatto una storia, una spiegazione, ha portato tra l'altro tutti gli esempi fatti sulla base della pronuncia della parola dai politici e è andato a ritroso nel tempo, quindi ecco, gli esempi sono recenti ma risalgono davvero a moltissimi anni fa, diciamo da quando la politica è diventata una politica spettacolo, naturalmente negli anni diciamo della politica più togata, della politica più alla Democrazia Cristiana, parole del genere non certamente c'è. Non comparivano, ecco, non comparivano.
Sì, i politici esternavano un po' meno ed erano un po' più chiari.
Come mai invece la parola in sé non entra nell'enciclopedia Treccani? Nonostante sia abbastanza di uso comune.
Intanto non entrerebbe nell'enciclopedia, ma entrerebbe, ecco che qui la cosa mi riguarda da vicino, nel dizionario della lingua italiana. Tenete conto che i dizionari si rinnovano non tutti gli anni, almeno il nostro non si rinnova tutti gli anni, ma si fa passare un certo lasso di tempo. Ecco, non escludo, non si può mai escludere niente per quanto riguarda la lingua italiana. Io non escludo che nella prossima edizione, se, però ci metto un se davanti, se davvero questa parola, questa espressione sarà grazie o per colpa dei politici sarà diventata una parola d'uso di tutti gli italiani, allora la prenderemo in considerazione.
Ricordo qualche anno fa era entrata, se non sbaglio, la parola petaloso.
Stavo pensando giusto anch'io.
Petaloso era stata presa in considerazione, ma poi non era entrata.
Grazie a Dio.
è una parola che tutti ricordiamo anche quello che è successo, il bambino che scrisse usò la parola nel tema, la maestra molto abile la mandò all'Accademia della Crusca, però ecco, alt, qui ci fermiamo. Fu un grande clamore, anche in questo caso i politici si impadronirono della parola per fare un po' di scena, però noi nel dizionario non l'abbiamo mai. Ecco, è una parola, aggiungo, esistono i dizionari di neologismi, io ne ho lavorato questi dizionari per tanti anni, che sono fatti proprio per registrare quello che di nuovo appare, il che non vuol dire che quelle parole rimangano per sempre nella lingua, anzi più delle volte non rimangono, ma è giusto registrarle perché è un fenomeno non solo linguistico ma anche sociale.
Secondo lei in percentuale quanti dei neologismi poi superano il flusso del tempo?
Decisamente una minoranza. Teniamo anche conto di un fatto un po' preoccupante, che la maggioranza dei neologismi che arrivano attraverso la stampa, la musica, i social, la politica, una buona componente è in lingua inglese. Questo da una parte li favorisce perché sappiamo che gli italiani insomma hanno un po' una passione per le parole che conoscono poco, diciamo così. Dall'altra però, dopo un po' di tempo, queste parole passano di moda. Ecco, diciamo che passano di moda e quindi ce ne dimentichiamo e finiscono nel dimenticatoio, ma è giusto registrarle perché magari tra 50 o 100 anni chi leggerà un testo, un giornale, non sarà più in grado di capire che cosa voleva dire quell'allusione, quel termine. Quindi noi registriamo tutto, ma non mettiamo tutto nel dizionario della lingua italiana.
A proposito di capire cosa significhino le frasi. Per concludere, Valeria Della Valle, visto che lei è linguista, ne approfitto. Oggi sul giornale c'è un'anticipazione di quello che sarebbe lo studio del ministro dell'istruzione Valditara per migliorare l'analfabetismo funzionale degli italiani, che molto spesso leggono ma non capiscono anche frasi semplici. Si parla di, nel prossimo ciclo scolastico, più arte, musica, più latino. anche dalle medie, l'ingresso di diversi nuovi testi didattici come la saga di Percy Jackson, quindi il Signore degli Anelli, la Bibbia, tornare alle poesie a memoria, insomma una serie di provvedimenti. No, il latino mi colpiva tra tutti questi, non so.
Insomma, può essere certamente utile e del resto insomma non mi sembra una grandissima innovazione, no? Perché già ora esistono indirizzi scolastici nei quali c'è il latino e esistono anche quelli nei quali il latino non c'è. Averne un'infarinatura può essere utile per la cultura dei nostri ragazzi, perché la maggior parte, non tutto, però una buona parte delle parole che usiamo deriva dal latino. Io direi tutte iniziative lodevoli, ora non posso giudicare perché non le ho ancora analizzate, però io metterei al primo posto, sì, una maggiore tempo e spazio dedicato semplicemente, è una cosa molto semplice, dedicate più ore dedicate alla lingua italiana, che si tratti di letteratura, ma anche non di letteratura, perché la lingua italiana non si impara solo attraverso la letteratura, ma anche leggendo il giornale, per fare un esempio, leggendo di tutto.
No, ma infatti si parla anche di letterature, di romanzi a fumetti, che poi sarebbero le fiction, chiamiamole così. Insomma.
Ma anche i fumetti, guardi, insomma, noi adulti, e parlo per me anche più che adulta, insomma io ho passato l'infanzia a leggere Topolino, no? Poi dopo da linguista l'ho analizzato, ma guardate che quei fumetti erano e sono scritti in un italiano addirittura impeccabile, e la stessa cosa aggiungo per chi appunto ha una certa età, l'italiano dei fotoromanzi, sui quali tante milioni di donne italiane hanno imparato a leggere, erano scritti in un italiano perfetto. Quindi torno a dire, tutto serve purché lo si usi bene, sì, e non ci stacchiamo dalla nostra lingua, appunto con una moda a volte un po' eccessiva dell'uso della lingua inglese.
Sì. Grazie Valeria Della Valle, davvero linguista con direttrice del dizionario Treccani, per essere stata con noi. Andiamo al traffico. Perché sorridi?
Sorrido, mi stavo stirando e mi è venuta questa espressione, perché portando le braccia indietro mi tiro tutto.
Ti tirano le labbra. Vabbè, anche tu dovresti andare da Jerry Pinocchio a sto punto. Dai, traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Prematurata la supercazzola o scherziamo?
In effetti ho confuso Tolkien con Jackson, con Percy Jackson, ma perché Sbirri Good è la letteratura del romanzo prematurata.
E non ti vergogni?
Anche chiudere qui questa trasmissione, perché è stata ricca, piena di significati, di argomenti.
Buongiorno, che... buongiorno a tutti, sono Giampaolo, detto Geppo Garosio. Oh. Non mi interrompa, che oggi già sono di cattivo umore, quindi gentilmente lei non mi interrompa.
Io lo sono diventato di cattivo umore in questo momento.
Devo dire che oggi non sono qui nelle vesti di segretario, fondatore, tuttofare, presidente del PISI, Partito Super Sovranista Italiano, ma andiamo gentilmente lì, non solo per ricordarlo, eccolo qui.
Pisci anche tu, vota pisci anche tu, super sovranista italiano.
Bello,
anche lei ride,
ino meraviglioso, ino meraviglioso.
Pseudo partito ridicolo.
Siamo il partito che ha la maggioranza assoluta in
Italia. Si tiri un po' indietro le spalle.
Oggi non sono qui nelle vesti di politico, ma nelle vesti, diciamo, di imprenditore. Come lei ben sa, io sono anche titolare di un hotel. Qual è l'hotel?
L'hotel Miramare, Miramare,
esattamente,
sul lago.
Di Viverone, un bellissimo hotel di categoria superiore, che è il super top per chiunque voglia concedersi qualche giorno di relax.
Cioè superiore a zero, mezza
stella. Sono riuscito,
stella,
tra l'altro, a ottenere anche 6 stelle superiori, pungendo qualche ingranaggio, d'altra parte, come fanno tutti. Ma ci sono dei clienti malvagi, delle carogne che io sono venuto qui a stomatizzare oggi.
Come a stomatizzare? Ma dai!
Stomatizzo. No. Non ho nessuna stima di queste persone.
Ma
li stomatizzo,
è un'altra cosa,
nel modo più negativo possibile. Questi personaggi che, nonostante il mio hotel sia un 6 stelle superior, quei bigliacchi, carogne, hanno anche la faccia tosta di lamentarsi. Farabutti che mettono recensioni false e tendenziose su TripAdvisor, rovinando la reputazione del mio hotel, che invece merita il massimo rispetto. Sì, per esempio, vediamo qualcune di queste recensioni.
Eccole,
Mario da Napoli.
Mario.
No, bravo Mario, complimenti. Già il nome mi piace.
Mario da Napoli.
Sì. Dice: hotel sporco e poco curato. Promettono il centro benessere, ma c'è solo una piccola vasca dove, tra l'altro, c'è solo acqua fredda. L'ultima volta che mi sono lamentato, tra l'altro, l'ha detto al centro benessere un vecchio militare in pensione, è venuto da me e mi ha tirato una secchiata di acqua gelida addosso, così fredda che poi, quando sono tornato a casa, mi è venuta la bronchite. Allora rispondiamo a questo vigliacco. Caro Mario da Napoli, che ti lamenti che nella vasca c'è solo acqua fredda, ricordati che l'acqua fredda serve a tonificare il corpo, e quanto ricordo il tuo corpo ne ha proprio bisogno.
Vabbè,
visto che è più cadente di un vecchio monumento in cartapesta, il tuo corpo sembra già uguale alla cartapesta bagnata. D'altra parte, se non ricordo male, anche Ronaldo, per dire, no, fa la crioterapia, e se la fa lui, che è già in forma, figuriamoci se un po' di freddo non ce l'hai bisogno anche tu, che ormai ti stai smollando tutto come un surgelato sul frigorifero. No, caro Mario,
vabbè.
Possiamo dire di averti fatto un favore tenendo nella vasca l'acqua gelida o buttandoti un secchio di ghiaccio addosso, caro Mario da Napoli.
Si trattano così gli ospiti. Vabbè.
Poi c'è un altro fenomeno. William da Mestre dice: hotel sporco, personale sgarbato.
Però
ho chiesto un aperitivo, ma il barista, invece di prepararmi degli stuzzichini, mi ha buttato nel piatto poche patatine molli che si poteva masticare come un chewing gum.
Che schifo.
Poi la mia richiesta di avere un cotel si è allontanato dicendo parolacce.
Che è migliorato dalle bestemmie, insomma.
Vedendo che rimanevo lì, controvoglia mi ha preparato un cotel e poi me lo ha girato con le dita.
No!
Facendomi alla fine gesto col dito medio, prima ho mescolato e poi...
Dai, ma... E questo sarebbe un hotel, un servizio.
Tra l'altro, se non sbaglio, ho anche sentito che mentre preparava il cotel si lamentava. Mi pare anche di aver sentito una bestemmia.
Ecco.
Caro William, sì, ti ricordo che gli stuzzichini non sono dovuti, sono un atto di cortesia che faccia nei tuoi confronti. Perciò dovresti ringraziare anche delle patatine molli, perché potremmo anche non dartene. Quanto poi al barista... Non venite in vacanza, non venite forse in vacanza.
Ma uno paga,
certo,
paga,
ma però tutti perché vanno in vacanza? Perché
per
dicono,
rilassarsi,
no, perché
per
dicono,
il cocktail senza dita.
Perché dicono: vogliamo provare delle emozioni.
Delle belle emozioni.
Allora tu, caro William, dovresti ringraziare il barista che almeno, mentre ti preparava il cocktail, ti ha fatto provare qualche emozione.
Vabbè.
Allora,
dobbiamo
qualche
aperitivo,
di già.
Sì,
attenzione, che io abbandono lo studio.
Meno male.
Dobbiamo chiudere.
Allora, se ne vada nel suo hotel.
Hotel Miramare.
Miramare
sul lago di Viverone.
Vabbè. Quante stelle? 6
superior.
Sì, ma se ne vada, va. Geppo Garosio. Va, se ne vada. Lei, il suo inno, il suo pseudo partito. Noi ci troviamo domani alle 9. Ciao.
Buon pomeriggio a tutti.
Vergogna!